Questo lo lasci?
Adesso lo tolgo.
Ok. Quella figura sacerdotale che viene delineata in Deuteronomio, che abbiamo visto questa mattina, si incarna poi in una figura del tempo del compimento, quando cioè i tempi giungono alla fine e il Signore Gesù appare tra di noi. Sono i tempi, dicevo, del compimento, nel senso che sono i tempi in cui tutte le promesse arrivano alla loro pienezza. Gesù nasce, inizia il tempo della consolazione che stavano aspettando. Vi ricordate Anna, Simeone che aspettavano la consolazione di Israele, e quindi comincia la consolazione e comincia quindi in qualche modo anche la Chiesa. Intorno a Gesù che nasce, e ancora prima che deve nascere e di cui Maria quindi è in attesa, intorno a Gesù noi troviamo le figure della Chiesa che comincia, e sono queste figure delle figure povere, sono come il piccolo resto ai tempi dell'esilio. Una ragazza vergine, una donna sterile, dei pastori, quindi gente apparentemente insignificante, e poi questa figura dello sposo della donna sterile, che è Zaccaria, e che invece è un uomo importante, è un sacerdote del Tempio di Gerusalemme. Ecco, questa figura di Zaccaria sacerdote, secondo me, è una figura che ha molte cose da dirci quando noi vogliamo riflettere su che cos'è il sacerdote. È chiaro che Zaccaria è sacerdote, diremmo, dell'Antico Testamento, anche se ormai siamo proprio all'inizio del Nuovo Testamento. Però ha molto da dire al sacerdozio attuale, perché ci sono elementi, riflettendo sui quali, credo che la figura sacerdotale prenda una consistenza, maggiore e anche più grande. È un testo questo che a me piace tantissimo, devo dire. Allora, l'ho scelto come tutti gli altri testi, perché mi sembrava pertinente con la nostra tematica, ma anche perché mi piace tanto questo testo. E ce ne sono altri che vedremo, che sono testi che io amo follemente e che hanno attinenza, però poi bisogna scegliere. Quando si insegue una tematica, la scelta dei testi inevitabilmente è sempre arbitraria. Io adesso ho scelto Zaccaria e uno potrebbe dire: ma veramente nella lettera agli ebrei si fa un discorso diverso e più complesso, quindi perché non hai preso quello? Le scelte sono sempre arbitrarie. L'importante è che siano scelte coerenti e attinenti al tema. E poi, sì, appunto, entra certamente il fatto che alcuni testi piacciono di più e altri forse piacciono un po' di meno. Comunque, il testo di cui io sto parlando è quello di Zaccaria che entra nel tempio, quindi siamo nel primo capitolo di Luca, i versetti da 5 a 22. Il testo comincia così: al tempo di Erode, re della Giudea, vi era un sacerdote di nome Zaccaria, della classe di Abia, che aveva in moglie una discendente di Aronne di nome Elisabetta. Ambedue erano giusti davanti a Dio e osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. Essi non avevano figli, perché Elisabetta era sterile e tutti e due erano avanti negli anni. Allora, è chiaro che un inizio così immediatamente ci fa pensare al compimento di figure e di situazioni che abbiamo trovato nell'Antico Testamento. Qui abbiamo una coppia di anziani avanti negli anni e lei è sterile. Vabbè, più chiaro di così, Abramo e Sara. Sono persone giuste, che cercano di vivere, secondo la legge del Signore. Ecco, sono in qualche modo, proprio, il compimento di quel piccolo resto di cui si parla quando si parla del tempo dell'esilio, dell'esilio a Babilonia. L'esilio a Babilonia per il popolo di Israele è stato un trauma in qualche modo che non è mai stato recuperato, una ferita inguaribile, perché ha voluto dire la fine di ogni illusione e di ogni speranza. Ricordate che dopo la morte di Salomone il regno di Israele si era diviso al nord Samaria, al sud la Giudea con Gerusalemme e quando arriva il colpo del potere assiro, il regno del nord cade. Quello del sud resiste. Gerusalemme sta per cedere, ma invece resiste, e quello del sud resiste, e quella resistenza viene in qualche modo interpretata come un compimento della promessa di Dio. Dio aveva fatto alleanza con il popolo di Israele, aveva detto io sarò sempre con voi, aveva reso visibile questa sua presenza in mezzo al popolo, addirittura entrando nel tempio e prendendo possesso del tempio, e adesso questa promessa sembra effettivamente aver retto ai colpi della storia, perché sono arrivati gli Assiri, hanno praticamente fatto sparire tutto il regno del nord, però il regno del sud, siccome lì c'è Gerusalemme, siccome lì c'è il Tempio, il regno del sud, ha resistito, perché Dio è lì e garantisce la salvezza. Questa è l'interpretazione inevitabilmente che viene fuori. Ricordate Geremia che si mette fuori del tempio dicendo: voi entrate, sì, tempio di Dio, poi vedrete cosa succede. Perché appunto tempio di Dio è diventato il segno di una presenza di Dio contro la quale nessuno può fare nulla, è diventato il segno di una salvezza che non verrà mai meno. Noi abbiamo il tempio, Dio è con noi e dunque noi resistiamo. Quando arrivano i babilonesi e invece espugnano Gerusalemme e danno alle fiamme il tempio, per Israele crolla tutto. Dio aveva fatto alleanza e questa alleanza adesso sembra svanita, perché l'alleanza era voi siete il mio popolo, io sono il vostro Dio, e adesso il Signore non è più il Dio di Israele perché sono arrivati gli dei babilonesi e lo hanno scalzato via. Dio aveva promesso la terra, il segno della grande benedizione, e adesso la terra non c'è più e Israele si ritrova disperso tra gli incirconcisi. Questo Israele che doveva essere il popolo di Dio adesso è disperso in mezzo alle nazioni e non c'è più la terra santa in cui vivere secondo la santità di Dio. E il Signore aveva promesso un re per sempre sul trono di Davide, e invece la dinastia davidica finisce con l'esilio. Allora, cos'è rimasto? E era venuto Dio ad abitare nel tempio, rendendo visibile la sua presenza. E adesso questa presenza è diventata invisibile, perché è diventata fumo. Il tempio è bruciato. E allora Dio dov'è? E chi è Dio? Ma c'è Dio? Questa è la crisi dell'esilio per Israele. Un Dio che abbandona così il suo popolo può veramente essere creduto come Dio? Un Dio che si mostra non fedele alla parola data può essere creduto come Dio? Israele entra nella crisi di fede, che è la crisi dell'esilio. Ma non tutto Israele. C'è il piccolo resto, appunto, che di coloro che invece rimangono fedeli, che tengono duro nella fede, che continuano a credere che nonostante tutto Dio c'è, che Dio è fedele, che anche se non si vede sta lì, che non abbandona, anche se invece adesso noi ci sentiamo soli, è il piccolo resto che non rinuncia a credere, non rinuncia ad aspettare, quindi a sperare nella restaurazione che il Signore verrà a fare, quindi ad aspettare la consolazione di Gerusalemme. Dio verrà, Dio prenderà posizione, Dio c'è. Questo è il piccolo resto. Questo piccolo resto sono questi piccoli personaggi che adesso gravitano intorno alla nascita di Gesù. Perché se ci pensate, quando Gesù nasce, Israele è in una situazione abbastanza simile a quella che aveva vissuto Israele ai tempi di Babilonia. È vero che stanno nella terra, non sono stati portati in deportazione, però quella terra non appartiene più a loro perché è diventata possesso dei Romani, perché sono sotto dominazione straniera e quindi quella terra non è più la terra santa, è la terra dei Romani. E la presenza di Dio no, non è più percepibile. I romani spadroneggiano, i romani sono forti, i romani hanno diritto di vita e di morte su Israele, i romani impongono i loro dei, i romani, basta, i romani stanno in qualche modo cancellando la fede e la speranza di Israele nella salvezza di Dio. E dunque, come ai tempi dell'esilio, lì in terra di Palestina occupata dai Romani, Israele si chiede di nuovo: ma Dio dove è? Ma Dio c'è? Ecco, e c'è il piccolo resto che continua ad aspettare, che continua a credere. Una ragazza giovane di Nazareth, un gruppetto di pastori che credono all'annuncio di per sé inverosimile degli angeli, è nato il re del mondo e poi trovano un bambino avvolto in fasce e messo lì in una mangiatoia perché non c'è altro posto. Elisabetta e Zaccaria che sono giusti e continuano ad obbedire, e poi il grande Simeone con Anna, la profetessa. Lì Luca esplicitamente dice che loro stavano aspettando la redenzione, la consolazione di Israele e di Gerusalemme. Tra l'altro, a proposito di Anna e di Simeone, ci sono un paio di cose che possono essere utili da ricordare. Sono i due che rappresentano più di tutti, appunto, il piccolo resto, perché Luca lo dice esplicitamente. E lo rappresentano globalmente, perché vedete, sono una figura maschile e una figura femminile, che è un modo per dire la totalità. C'è lei che è anziana, lo dice esplicitamente Luca, e c'è lui che tutti si immaginano anziano. Perché dice, ecco ora, Signore, lascia andare il tuo servo, ma non è vero, o perlomeno Luca ha questa particolarità, gli anziani li segnala sempre, dice sempre che sono avanti negli anni. Di Simeone non lo dice. E siccome c'è questo gioco, sono un maschio e una femmina, per dire la totalità, e sono un giovane e una anziana. E Simeone non necessariamente quindi va pensato come un uomo vecchio, è arrivato alla fine della vita, la sua vita è ormai compiuta, è come il vecchio israelita che muore sazio di giorni, sì, solo che siccome adesso siamo davanti ad un tempo nuovo, che è inaugurato dalla nascita di Gesù, allora adesso il tempo non si misura più in anni, il tempo non ha più una misura, come si dice, non cronologica, ma mi capite come si dice quando uno, ecco, vedete cosa vuol dire essere anziani? No, 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 quello che voglio dire è che c'è un'età che è l'età che viene che si vede dalla carta d'identità. È un'età anagrafica, eccola, l'ho trovata la parola. C'è un'età anagrafica e c'è un'età reale. Ormai, con i nuovi tempi che Gesù ha inaugurato, l'età non è più di tipo anagrafico e si conta non per gli anni che sono passati, ma per la fede con cui tu vivi e con cui tu vivi l'attesa del Signore. E allora Simeone è sazio di anni, e ora quindi lasciami andare perché ormai basta, la vita è piena, non perché i suoi anni sono necessariamente tanti, ma perché ha vissuto l'attesa in pienezza e ora finalmente questa attesa è finita. Aggiungete una cosa che fa Luca. Io sono convinta che lo fa consapevolmente. Inverte i ruoli di questi due. Simeone è un uomo, è un maschio, e invece Luca gli fa fare un gesto tipicamente femminile, quello di prendere il bambino in braccio. E questo vi garantisco che è una cosa tipica di noi donne. Quando una donna vede un bambino piccolo, la prima cosa che fa è chiedere alla madre: lo posso prendere in braccio? L'avrete visto mille volte, no? Lo posso prendere in braccio? Proprio il gesto tipicamente femminile, lui, il maschio. E lei, la femmina, invece Luca gli fa fare l'azione tipicamente maschile, che è quella dell'annuncio della salvezza, perché lei allora lei non prende il bambino in braccio, lei se ne esce dal tempio e va ad annunciare che è arrivata la salvezza e dunque assume questo ruolo tipicamente maschile. Bene, cioè, siamo ormai in un tempo diverso, dove appunto non conta più l'età e dove non conta più neppure il sesso. Va bene. Questi sono il piccolo resto che sta intorno a Gesù che nasce. Di questo piccolo resto fa parte anche Zaccaria e Elisabetta. Una coppia di persone giuste, che vengono tutte e due da famiglie sacerdotali. Allora adesso ritorniamo a voi, sacerdoti, tutte e due da famiglie sacerdotali, e nonostante però la loro fedeltà e la giustizia in cui vivono, sono segnati da un elemento di non benedizione, perché lei è sterile e non hanno figli. Allora, ne abbiamo parlato stamattina, avere figli vuol dire che la tua vita ormai non finisce più, in qualche modo, continua nella vita del figlio, quindi il figlio è la grande benedizione insieme alla terra, è la grande benedizione di Dio e questi due sono senza la benedizione. Sacerdoti senza la terra e questi addirittura senza la benedizione del figlio. Qui, di per sé, si aprirebbe una parentesi importante perché, anche tutti voi, anche io di per sé, siamo senza figli, segnati da questa apparente maledizione. La nostra vita muore con noi, apparentemente. E qui si apre tutta la riflessione sul fatto che con la nascita di Gesù non sono solo cominciati i nuovi tempi, non sono solo cominciati appunto i tempi in cui maschio e femmina ricordate, né maschio né femmina, né greco né pagano, scusate, né greco né giudeo, ma sono anche cominciati i tempi in cui anche la dimensione della maternità, che è il segno tipico della vita, ha cambiato di segno. Zaccaria e Elisabetta portano a compimento la figura, dicevamo, di Sara e di Abramo, no? Ora, Sara ed Abramo, e adesso anche Zaccaria e Elisabetta, escono dall'apparente maledizione, perché nasce un figlio. Ma è cominciato un tempo nuovo, in cui il non avere figli non è più maledizione, perché adesso quello che è successo ad Abramo e a Sara e che ora succede a Zaccaria e a Elisabetta arriva a compimento e arriva a compimento con il fatto che diventa madre una ragazza vergine. Cambia tutto. La maternità ha cambiato completamente di segno, perché un conto è la maternità di una sterile, dove però la nascita del figlio è comunque una nascita, diremmo, naturale, si apre il grembo che era chiuso, ma no, siamo ora davanti ad una nascita impossibile, ma possibile solo per Dio, perché non è la sterile che partorisce, è una vergine che partorisce. Dunque la maternità che non è più legata alle regole della carne, questo è il punto. Gesù nasce e la sua nascita non è legata alle regole della carne. E questo apre anche per noi la prospettiva di una paternità e di una maternità, quindi di una fecondità ora diversa, che non obbedisce più alle regole della carne, ma che è la maternità e la paternità spirituale. E voi che siete senza figli, proprio per questo siete chiamati a vivere questo tipo di paternità e a essere segno di questa novità assoluta. Riprenderemo più avanti questo discorso, ma per intanto Zaccaria e Elisabetta ci danno qualche indicazione. Luca segnala, vedete, in questo inizio di racconto, segnala il momento storico in cui tutto questo avviene, che è appunto quello di cui parlavamo prima, è quello della dominazione romana, dove allora sembra che la storia vada avanti, portata avanti dai grandi del mondo. Conquiste, alleanze, compromessi, violenze, propaganda politica, eserciti, collusioni, questi sono i modi con cui i grandi portano avanti la storia degli uomini e adesso Luca ci dice no. Apparentemente la storia è portata avanti dai grandi, ma non è vero, la storia va avanti per altre vie, la storia passa attraverso la fedeltà e l'obbedienza dei piccoli che credono nel Signore. E allora ecco, Dio interviene dentro questa storia per cambiarla e manda un angelo. E avvenne che, mentre Zaccaria svolgeva le sue funzioni sacerdotali davanti al Signore durante il turno della sua classe, gli toccò in sorte, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, di entrare nel Tempio per fare l'offerta dell'incenso. Fuori tutta l'assemblea del popolo stava pregando nell'ora dell'incenso. E apparve a lui un angelo del Signore ritto alla destra dell'altare dell'incenso. Dunque, siamo in un momento assolutamente particolare per il sacerdote Zaccaria. Era un momento che il sacerdote sognava, che poteva capitare solo una volta nella vita, perché è il servizio nel Tempio era svolto periodicamente da ogni classe sacerdotale a turno per l'offerta dell'incenso, Dio indicava attraverso la sorte, gli toccò in sorte, Dio indicava il prescelto che aveva questo privilegio assoluto di avvicinarsi al sacro il più possibile, più di così non si può. perché doveva arrivare lì sull'altare dell'incenso, che era proprio vicino al Santo dei Santi, e lì offrire l'incenso. Ma quindi è il momento in cui il sacerdote arriva davanti, vicino al Santo dei Santi. Ed era una cosa talmente bella, talmente grande, talmente importante, un'esperienza talmente unica di prossimità al sacro, che i sacerdoti che lo potevano fare venivano estratti tirando a sorte, ma se uno l'aveva già fatto, era già stato estratto a sorte e aveva quindi già fatto l'offerta dell'incenso, lui non poteva farla finché non l'avessero fatta anche tutti gli altri. Pensate quanto era importante una cosa del genere. Quindi un evento specialissimo che capitava una volta sola e che sta capitando adesso a Zaccaria. Notate, viene stabilito attraverso la sorte, il che vuol dire che è Dio che decide chi deve andare a offrire l'incenso. È Dio che prende l'iniziativa. Questo è come quando si stava sull'altopiano del Sinai, eh? Nessuno poteva salire sulla montagna se non era Dio che lo indicava e che lo chiamava. E qui è come al Sinai, nessuno può avvicinarsi al Santo dei Santi se non è Dio a chiamarlo. Non ci sono credenziali da presentare per dire io sono più capace di altri, è Dio che sceglie. Lo vedremo nel testo di domani quando leggeremo la chiamata dei dodici. È Dio che sceglie e non necessariamente sceglie i migliori. Bene, Zaccaria dunque deve entrare nel tempio e mentre fuori la gente aspetta che lui ritorni, prega nell'attesa e aspetta che lui uscendo dal tempio dia la benedizione. Dunque il sacerdote, eccola la mediazione, che è una cosa che vi interessa. Il sacerdote è colui che si può avvicinare al santo a nome del popolo, che invece deve rimanere fuori, e che quindi ora rappresenta il popolo davanti al santo, proprio come lì sulla montagna Mosè, e che poi, quando ritorna dal popolo, porta la benedizione di Dio. Dunque, il sacerdote è colui che entra nel tempio come rappresentante del popolo, porta l'offerta e la preghiera del popolo e poi ne esce portando al popolo la benedizione di Dio. E nel fare questo il sacerdote è accompagnato dalla preghiera del popolo. Credo che voi vi riconosciate in tutto questo, proprio come mediatori tra Dio e il popolo, voi che gestite il culto, voi che nell'azione liturgica avete proprio questa funzione di mediazione, voi che con le parole della consacrazione dite questo è il mio corpo, mio, suo, ma state rappresentando lui per il popolo, ma perché state rappresentando il popolo davanti a lui. Ebbene, tutto questo voi non lo potete fare se non c'è la preghiera del popolo che vi accompagna. Tutto questo voi da soli non lo potete fare. Il sacerdote non si può avvicinare al santo da solo. Deve essere accompagnato dalla preghiera del popolo e deve allora lui farsi poi portavoce di questa preghiera. Zaccaria si fa portavoce di questa preghiera portando l'offerta e è l'offerta dell'incenso con tutto il grande valore simbolico che ha l'incenso. Perché è innanzitutto perché è un dono molto prezioso che viene da lontano, che è totalmente gratuito perché uno lo lascia bruciare così e l'incenso se ne va e sale verso il cielo, così rappresentando la preghiera che sale verso Dio. In più crea questa nube, l'incenso, che evoca la presenza di Dio come nube. Dunque, vedete che anche l'incenso ha questo valore simbolico di mediazione. E Zaccaria sta portando l'incenso a nome del popolo per poi portare al popolo la benedizione, ma chi fa questo, non dimentichiamocelo, è un uomo senza benedizione, perché è senza figli. Mentre questo avviene, dice Luca, un angelo gli appare. E quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore. Ma l'angelo gli disse: «Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio e tu lo chiamerai Giovanni». Allora, il sacerdote sta avvicinandosi al santo anche a nome del popolo, con tutta la fede sua e anche quella del popolo, e invece quando poi il santo compare, quando il divino si lascia percepire, questo sacerdote adesso ha paura. Che è la reazione giusta, se ci pensate. Quando il divino si manifesta, l'uomo percepisce fino in fondo la differenza che c'è tra l'uomo e Dio. Quando il divino si manifesta, l'uomo percepisce fino in fondo la propria fragilità, il proprio destino mortale, che si incontra invece con colui che è eterno. E quindi davanti a questo mistero l'uomo entra nello sgomento, ha paura. Ma l'angelo rassicura Zaccaria: non avere paura, la tua preghiera è stata esaudita e la sterile partorisce. Dicevamo che Zaccaria è mediatore del popolo. Zaccaria di per sé sta entrando nel Tempio portatore di una mancanza, portatore di un vuoto, portatore di un'apparente maledizione, quindi portatore di una preghiera e di un desiderio, quello di avere un figlio che è suo, perché è lui che ha la moglie sterile. Ma in questo modo lui sta portando anche il desiderio del popolo. Perché anche il popolo sta aspettando finalmente il figlio di Dio che lo venga a liberare. E guardate che questo anche è importante, anche questa annotazione di Luca è significativa per voi. Quando il sacerdote porta, e quindi quando voi portate davanti a Dio le vostre personali angosce, i vostri personali bisogni, le vostre preghiere, guardate che non state mai facendo solo questo, state anche portando l'angoscia, i bisogni e le preghiere di tutto il popolo che vi è stato affidato. E dovete essere consapevoli di questo. non è solo la vostra sterilità che voi mettete davanti al Signore, ma è la sterilità di tutti coloro che vi sono stati affidati. Dico sterilità per dire l'angoscia, il bisogno, la paura, la morte. E dunque adesso il sacerdote mediatore che sta portando davanti a Dio l'angoscia del popolo e di tutto il mondo, adesso si sente annunciare la fine dell'angoscia, la sterile partorirà. E allora ecco, Elisabetta partorirà un figlio e lo chiamerai Giovanni, e avrai gioia, e sarà grande davanti al Signore, e sarà pieno di Spirito Santo fin dal seno di sua madre, e ricondurrà molti figli di Israele al Signore loro Dio. Dunque, questo figlio che nasce, un po' come Elia, sarà profeta, e avrà il compito di riportare Israele al Signore e di condurlo sulle vie della salvezza. Per questo la menzione della gioia da parte dell'angelo è particolarmente significativa, perché è non solo la gioia perché la sterilità è vinta, ma è la gioia del compimento della promessa, ma è la gioia escatologica, ma è la gioia che finalmente Dio ha visitato il suo popolo. È la gioia davanti all'irrompere della salvezza. Ormai sono iniziati i tempi messianici. Eppure davanti a questa esplosione di meraviglia, di gioia, di annuncio grandioso, Zaccaria si tira indietro. Come potrò mai conoscere questo? Io sono vecchio e mia moglie è avanti negli anni. È l'obiezione che fa anche Abramo, qui stiamo al compimento di quanto Abramo e Sara avevano iniziato. È l'obiezione che di per sé è tipica di ogni annuncio di salvezza e anche di ogni chiamata vocazionale. Guai a non sentire sgomento davanti a Dio che si manifesta, guai a non sentire sgomento davanti al compito che Dio ti affida. Ricordate anche Geremia, ma no, guarda, io non posso, non so parlare perché sono giovane, non posso. Siamo tutti giovani davanti alla missione di Dio, siamo tutti impossibilitati in qualche modo a rispondere. Guai a noi se davanti alla chiamata di Dio diciamo, perfetto, ecco, stavo qui proprio aspettando che tu mi chiamassi. Perché allora vuol dire che vi sentite adeguati, perché allora vuol dire che pensate che la vostra chiamata, in questo caso per esempio che il vostro sacerdozio, sia una cosa alla vostra portata, che vi appartiene. E invece no, è una cosa divina, è una cosa che viene da Dio, è una cosa che non è alla vostra portata. Come fa a essere alla vostra portata essere mediatori della salvezza? E più avanti, nei prossimi giorni, vedremo essere quindi mediatore del perdono, che è una cosa che solo Dio può fare. Come fate ad essere adeguati a questo? E allora è logico che, come Zaccaria, c'è lo sgomento. Solo che un conto è lo sgomento di chi si sente inadeguato, perché capisce che la vocazione non gli appartiene e viene da Dio, e un conto è invece l'obiezione di Zaccaria, che l'angelo rivela non è solo lo sgomento davanti a questo, è mancanza di fede. Ed è l'angelo che fa emergere questa verità: poiché non hai creduto, dunque poiché non hai creduto, sarai muto fino al giorno in cui queste cose si compiranno. Siamo davanti ad un sacerdote che viene meno a un certo punto, viene meno nella fede e allora diventa muto. Dove questo mutismo da una parte dice la sua mancanza di fede e dice quindi la fatica di accogliere la parola di Dio, la debolezza, l'incapacità di mettersi a disposizione. Il mutismo da una parte segnala questo, dall'altra però guardate che contemporaneamente, perché è sempre così per le cose di Dio, segnala invece il dono di grazia da parte di Dio, perché il dono del figlio rimane. Dio allora non si rimangia la sua promessa perché Zaccaria non crede. L'incredulità di Zaccaria è qualcosa che lo rende muto e ora vedremo quali saranno le conseguenze, però non è qualche cosa che interrompe il dono di grazia di Dio. Non è la nostra fede che dà inizio alle azioni di grazia di Dio e non è neppure la nostra mancanza di fede che fa finire le azioni di grazia di Dio. Dio è più grande. Dio è più grande anche della nostra fede e Dio è più grande anche della nostra mancanza di fede, perché Dio è Dio di misericordia, perché Dio perdona. E allora le parole dell'angelo si compiranno. E il mutismo di Zaccaria da una parte dice che qualche cosa è avvenuto e avverrà, e dall'altra però è vero, dice che il sacerdote è venuto meno. E cosa avviene allora? Eccole le conseguenze. Quando allora poi uscì, Zaccaria non poteva parlare. E capirono che nel tempio aveva avuto una visione e lui faceva loro dei cenni, ma restava muto. Il popolo era lì che stava aspettando la benedizione e il sacerdote non è in grado di benedire. La sua mancanza di fede sta interrompendo il dono della benedizione. Poi Dio è più grande e benedice ugualmente. E poi questa benedizione troverà il suo compimento, ve lo ricordate, quando Gesù, sparendo alla fine del Vangelo di Luca, benedirà appunto e sarà il compimento della grande benedizione. Però ecco, la mediazione è venuta meno, il mediatore c'è ancora, ma ecco, senza la fede ora è muto. E questo vuol dire che Dio gli ha parlato, il popolo si rende conto che questo mutismo vuol dire che è successo qualcosa. Dio gli ha parlato, ma lui, non avendo saputo accogliere questa parola, adesso lui, il sacerdote, non può più parlare. E allora, poiché è venuta meno la fede e non potendo lui più parlare, può solo fare dei gesti. Io trovo che qui Luca sia di una forza e, se volete, anche un po' di una violenza e di una ironia notevolissimi, pur nella delicatezza che è tipica del Vangelo di Luca, perché siamo lì che questo sacerdote può solo fare dei segni che non servono a niente. Quella non è benedizione. Siete voi, davanti a questa responsabilità. Siete voi come mediatori davanti alla responsabilità di poter benedire, anche perché non viene meno la vostra fede. E se la vostra fede viene meno, attenti, perché Quello che fate sono solo gesti, non servono a niente. Poi Dio sa come utilizzarli, che sia chiaro. E Dio passa anche attraverso quei gesti, sì, ma da parte vostra ci sono solo gesti. Ebbene, quando poi però Dio, che è più grande anche della nostra mancanza di fede, porta a compimento la sua promessa e nasce il figlio, e allora, ecco, adesso Zaccaria può aprirsi di nuovo alla fede, può di nuovo entrare dentro l'obbedienza. E quindi, in obbedienza alle parole dell'angelo, adesso Zaccaria può parlare e sarà lui a dire il nome del bambino, si chiamerà Giovanni. E si apre allora Zaccaria alla grande lode del Benedictus. Il sacerdote che non sapeva parlare più, ora invece sempre per la grazia di Dio e passando per il perdono divino, adesso questo sacerdote può invece aprire la bocca e lodare il Signore, benedirlo e aprirsi ad una dimensione che è anche questa tipica del sacerdozio, la dimensione profetica. Il Benedictus ha questa dimensione. E Luca ce lo segnala, e Zaccaria fu pieno di Spirito Santo e profetò dicendo: Benedetto il Signore Dio di Israele. Ecco, il sacerdozio di Zaccaria adesso è giunto a compimento. C'è la fede, c'è la pienezza dello Spirito, c'è la profezia. C'è l'annuncio della buona notizia, c'è la benedizione di Dio. Senza questo il sacerdozio è muto, ma se si lascia investire dallo Spirito diventa parola e parola viva di salvezza. Questo di per sé è il vostro cammino. Questa è la vostra chiamata, questa è la vostra missione.
Grazie, buona riflessione. Ricordo che adesso ci vuole un frattempo di merenda qui nel refettorio La Prova e alle 17:15 ci sarà l'esposizione del Santissimo. Il resto procede come secondo.